Gli errori delle teorie della predestinazione e dell'elezione. Romani, capitolo 8, versetti da 28 a 30. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Dio ha scelto soltanto alcuni di noi? No, egli ha scelto tutti noi in Cristo. I concetti teologici della predestinazione e dell'elezione nel cristianesimo sono diventati, fin dall'inizio, una causa di fraintendimento della Bibbia e di Dio per coloro che cercano di credere in Gesù e ottenere la salvezza. I concetti di predestinazione e di elezione nella teologia cristiana hanno portato molta confusione a coloro che vogliono credere in Gesù. Se Dio avesse davvero scelto alcuni e non altri, molte persone soffrirebbero per la questione. Se credo in Gesù, sono stato scelto oppure no? E se non fossi stato scelto, credere in Gesù non sarebbe forse vano? Questa questione sorgerebbe. Questo ha portato le persone a concentrarsi di più sul fatto di essere state scelte o no, piuttosto che a credere correttamente in Gesù. Perciò dobbiamo riesaminare i concetti di elezione e di predestinazione. Prima, dobbiamo comprendere accuratamente gli insegnamenti biblici sulla predestinazione e sull'elezione e credere nella salvezza certa che viene dall'essere nati di nuovo d'acqua e di spirito. Gli errori nelle teorie della predestinazione e dell'elezione. Le persone vengono sviate dai concetti teologici della predestinazione e dell'elezione, che le portano a credere in Gesù e tuttavia a subire la distruzione. In Efesini, capitolo 1, versetti da 3 a 5, la Bibbia dice: Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà. Tuttavia, alcune false interpretazioni teologiche affermano che Dio ama alcuni e odia incondizionatamente altri, scegliendo di non selezionarli. Di conseguenza, essi dicono che coloro che sono scelti da Dio nascono di nuovo d'acqua e di spirito e vanno in cielo, mentre quelli che non sono scelti vanno all'inferno. Se questa fosse la logica per credere in Gesù, chi potrebbe credere senza sentirsi ansioso? Se si tratta di una selezione incondizionata da parte di Dio, senza sapere se si è scelti, le persone non possono credere nemmeno se lo vogliono. Di chi, dunque, è Dio il Dio, e di chi non lo è? Romani, capitolo 3, versetto 29 dice: Dio è forse soltanto il Dio dei giudei? Non lo è anche dei gentili? Certo, è anche il Dio dei gentili. Che cosa dice la teologia riguardo alle parole in Romani? I teologi hanno creato il concetto di elezione incondizionata, secondo le proprie idee, dicendo che se non si conforma ai loro pensieri, è inferno. Se si conforma, è cielo. È la teologia la parola di Dio? No, la teologia non è la parola di Dio. Dio ha scelto tutti gli uomini in Cristo prima della creazione del mondo, e attraverso Gesù ha tolto i loro peccati e ha reso giusti i peccatori per salvarli. Dio ha tanto amato il mondo. Non rendete Dio un Dio di parte. Gli increduli credono nei propri pensieri, mentre i credenti in Dio credono nella sua parola scritta. Il concetto di elezione nell'Antico Testamento. L'elezione incondizionata della teologia è corretta? No, Dio ha scelto tutti in Gesù Cristo. Nel libro della Genesi, capitolo 25, versetti da 21 a 26 dell'Antico Testamento, vediamo i due figli di Isacco, Giacobbe ed Esaù. Secondo il falso concetto teologico dell'elezione, Dio selezionò Giacobbe mentre era ancora nel grembo di sua madre e non selezionò Esaù. Così, Le persone che fraintendono le parole di Dio usano questo passo come prova della dottrina dell'elezione incondizionata. Questo è simile agli increduli che introducono nel cristianesimo il concetto di un Dio del destino. Se la selezione di Dio non è basata sull'essere in Cristo, ma piuttosto su una selezione incondizionata, allora la nostra fede diventa simile all'adorazione di un Dio del destino o di un idolo. Dio non è un Dio del destino. Credere in un Dio del destino significa abbandonare il piano di Dio per se stessi e sottomettersi al piano di Satana. È detto che se uno non ubbidisce alla volontà di Dio, perirà come una bestia. Come credenti, dobbiamo diventare possessori della vera fede comprendendo e credendo correttamente la verità registrata della Bibbia. Non riflettere sulla parola scritta e cadere nella distruzione è un peccato che permette a se stessi di essere consegnati a Satana. Per avere la fede giusta, dobbiamo pensare secondo la parola registrata della Bibbia e seguire la fede dei giusti che sono nati di nuovo. I 5 punti del calvinismo includono la dottrina del espiazione limitata, la quale afferma che l'amore di Dio nella forma dell'espiazione del Signore salva alcuni ma non altri. Ma è davvero vero? La Bibbia dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Se l'espiazione del Signore fosse limitata a certi individui, molti rinuncerebbero a credere in Gesù. Chi vorrebbe credere in un Dio così ristretto di mente? Dobbiamo comprendere chiaramente che il nostro Dio non è un Dio ristretto di mente, ma un Dio di verità, d'amore e di giustizia. Sapendo questo, dobbiamo credere nel Vangelo della benedizione, cioè nell'essere nati di nuovo dall'acqua e dallo Spirito Santo di Gesù, e ricevere la salvezza da tutti i nostri peccati. Il Signore è diventato il Salvatore di tutti coloro che hanno una fede rinata attraverso l'acqua e lo Spirito Santo. Nel calvinismo riformato presbiteriano, si dice che se ci sono 10 persone, alcune sono predestinate da Dio ad essere salvate, mentre le altre sono lasciate andare all'inferno. Tuttavia, questa non è la verità. Non ha senso che Dio ami alcuni e abbandoni unilateralmente altri che non hanno fatto nulla di male. Se Dio fosse qui oggi e decidesse di salvare tutti quelli nella fila di destra e mandare all'inferno tutti quelli nella fila di sinistra, Dio potrebbe essere trattato come Dio dalle persone. Coloro che fossero abbandonati da Dio non protesterebbero forse? Perfino i ladri dicono che l'equità è importante. Allo stesso modo, le creature protesterebbero dicendo: dov'è un Dio così ingiusto? L'elezione incondizionata è una falsità, perché Dio ha scelto le persone in Gesù Cristo. Dio ha chiamato i peccatori in Gesù Cristo. Coloro che sono chiamati da Dio in Gesù Cristo sono scelti all'interno dell'elezione di Dio. Chi sono coloro che sono chiamati da Dio? Coloro che sono chiamati da Dio non sono i giusti, ma i peccatori. Quelli che si giustificano da sé come giusti non sono chiamati da Dio. La grazia della salvezza di Dio, che rimuove il peccato, è risponduta da coloro che riconoscono se stessi come peccatori destinati all'inferno. L'elezione di Dio è la selezione di salvare i peccatori in Cristo, rendendoli giusti e figli di Dio. Dio è un Dio giusto. Dio ha scelto incondizionatamente alcuni e non ha scelto altri? Dio ha reso ogni persona oggetto di salvezza in Gesù Cristo. Dio non è un Dio che ama unilateralmente alcune persone e ne odia altre. La chiamata di Dio ai peccatori è una chiamata in Gesù Cristo. Senza la salvezza dell'espiazione, che è la rimozione del peccato compiuta da Gesù Cristo, l'amore e la salvezza di Dio non possono essere adempiuti. Per favore, non rendete Dio un Dio ingiusto. Esaminiamo perché sono caduti nella falsità leggendo Efesini, capitolo 1, versetti da 3 a 5. Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della Sua volontà. Essi non sono riusciti a comprendere correttamente e hanno trascurato la frase in Cristo, in questo passo. La dottrina del elezione incondizionata. Tra i 5 punti del calvinismo, che afferma che alcuni sono scelti e altri no, non è biblica. La Bibbia registra che siamo stati scelti in Cristo prima della fondazione del mondo. Dio ha stabilito di rimuovere i peccati di tutta l'umanità, nata come peccatrice, attraverso l'acqua e lo Spirito Santo di Cristo, e di scegliere come suoi figli coloro che credono in questo vero Vangelo. In Gesù Cristo, Dio ha reso tutte le persone oggetto di salvezza e ha scelto tutti. Tuttavia, la falsità dell'elezione incondizionata afferma che alcuni sono scelti e altri no, il che porta inevitabilmente molte persone a una confusione di incredulità. La verità della parola di Dio è che Egli ha scelto tutti i peccatori per la salvezza in Gesù. Ma la falsità sostiene che Dio ha scelto unilateralmente alcuni e non altri senza Gesù, il che è una dottrina non biblica. Di conseguenza, molte persone che credono in Gesù cadono in una fede irrazionale. La fede superstiziosa di coloro che non credono correttamente in Gesù ha origine dalle dottrine della falsità. Credere in dottrine non bibliche e false porta alla confusione. D'altra parte, se comprendiamo la verità che Dio ha stabilito di salvare tutte le persone in Gesù Cristo, e che la salvezza della rimozione del peccato compiuta da Gesù è data giustamente a tutti i credenti, allora tutti coloro che credono non solo saranno salvati da tutti i peccati del mondo, ma diventeranno anche figli di Dio, giusti, e riceveranno la vita eterna. Questa comprensione rivela la giustizia di Dio a tutti coloro che credono. La chiamata di Dio come si vede in Giacobbe ed Esaù. Chi sono coloro che Dio chiama? Dio ha chiamato quelli come Giacobbe. In Genesi, capitolo 25, versetti da 19 a 28 vengono menzionati Giacobbe ed Esaù. Nel grembo di Rebecca, Esaù e Giacobbe scalciavano entrambi. Dio disse in Genesi, capitolo 25, versetto 23. Due nazioni sono nel tuo grembo, e due popoli separati usciranno dalle tue viscere. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore. I peccatori non rigenerati hanno preso questo passo e lo hanno trasformato in una dottrina teologica della predestinazione e dell'elezione, conducendo in confusione innumerevoli peccatori. Hanno fatto sì che molti si chiedessero se fossero scelti oppure no, anche dopo aver creduto in Gesù. Questo ha portato le persone a credere di far parte della selezione di Dio e quindi di essere salvate, rendendole meno preoccupate per la rimozione del peccato attraverso l'acqua e lo Spirito Santo di Gesù. La dottrina dell'elezione ha concentrato l'attenzione di molte persone sull'elezione stessa, portandole a trascurare la benedizione della purificazione del peccato attraverso l'acqua e lo Spirito Santo di Gesù. La loro dottrina dell'elezione incondizionata ha impedito a molti credenti di ricevere la purificazione dal peccato, conducendoli all'inferno anche dopo aver creduto in Gesù. Questo ha portato le persone a vedere Dio come un Dio ingiusto. In questo modo, molti teologi hanno creato e tramandato le proprie teorie comparative, facendo sì che i puri credenti in Gesù si chiedano costantemente se siano scelti da Dio oppure no. Rimangono con una fede ansiosa, domandandosi sempre se siano predestinati oppure no. Quando chiediamo chi Dio abbia chiamato tra Giacobbe ed Esaù, la Bibbia riporta che Dio ha chiamato Giacobbe attraverso Gesù Cristo. In Romani, capitolo 9, versetti da 10 a 13 è scritto: e non solo questo, ma anche Rebecca concepì da un solo uomo, Isacco, nostro padre. Infatti, quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere. Ma per colui che chiama, le fu detto: il maggiore servirà al minore. Come sta scritto: io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Inoltre, la Bibbia afferma che Gesù disse: io non sono venuto chiamare a ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Tutti nascono come peccatori, essendo discendenti di Adamo. Davide disse che era un peccatore già nel grembo di sua madre e che era nato nel peccato. Io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Le persone nascono in questo mondo come peccatori a causa dei peccati dei loro antenati, ereditando quei peccati fin dal momento del concepimento. Così, i peccatori diventano peccatori involontariamente, agiscono come peccatori e portano i frutti del peccato. Anche un bambino giovane che non ha commesso alcuna azione o peccato è comunque un peccatore. Perché nasce con i semi del male, dell'impurità e dei pensieri malvagi, come omicidio, invidia, contesa, furto, falsa testimonianza e cupidigia. Causa dei peccati dei suoi antenati che ha ereditato alla nascita. Gli esseri umani sono peccatori fin da prima della nascita. Allora, perché Dio ha fallito con la sua prima creazione? La ragione è questa: Dio creò gli esseri umani come sue creature. Tuttavia, la vera intenzione di Dio era diversa. Egli permise che ciò accadesse con lo scopo di rendere gli esseri umani suoi figli. Perciò, Dio permise che il primo uomo, Adamo, cadesse nel peccato, e quando gli esseri umani diventarono peccatori, mandò Gesù Cristo su questa terra. Attraverso il battesimo di Gesù, tutti i peccati dei peccatori furono trasferiti su di lui, ed egli abolì tutti i peccati attraverso il suo battesimo e il suo sangue. Coloro che credono in Gesù come loro Salvatore rinascono come figli di Dio, diventando suoi veri figli. Dio permise il peccato di Adamo con il presupposto della salvezza attraverso Gesù, che purifica i peccati. I peccatori con false credenze dicono: guarda Giacobbe ed Esau, Dio non ne ha scelto uno e rifiutato l'altro? Ma Dio non fece una selezione incondizionata. Egli ci ha scelti in Gesù Cristo. Romani, capitolo 9, versetto 11 afferma: infatti, quando non erano ancora nati i figli e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama. Dio scelse Giacobbe in Gesù Cristo perché Giacobbe era debole e un modello di peccatore senza giustizia. Questo è in linea con l'affermazione: allorché in lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Efesini, capitolo 1, versetto 4. Dio scelse Giacobbe ed Esau non per le opere, ma per colui che chiama. Chi sono coloro che Dio chiama? Dio ha chiamato quelli come Giacobbe, peccatori che non possono fare a meno di peccare davanti a Dio, nati con delle mancanze e pieni di inganno. Dio li ha chiamati attraverso suo figlio Gesù per salvarli dal peccato mediante il Vangelo dell'acqua e del sangue di Gesù, rendendoli figli di Dio. Perciò, fermo il proponimento di Dio secondo l'elezione e non a motivo delle opere, ma per colui che chiama. Dio ha chiamato quelli come Giacobbe per dare loro la benedizione della rimozione del peccato. Dio ha scelto i peccatori in Gesù Cristo per eliminare i loro peccati e renderli giusti. Questa è l'elezione e la predestinazione di cui Dio ha parlato in Gesù Cristo, ed è la predestinazione della scelta di Dio Padre. Perché Dio amò Giacobbe? Perché Dio amò Giacobbe? Giacobbe conosceva le proprie mancanze e riconosceva di essere un peccatore, perciò cercò la grazia di Dio. Una volta lessi un libro di uno studioso intitolato La rivelazione dell'Apocalisse. Si dice che la rivelazione dell'Apocalisse abbia ricevuto recensioni positive negli Stati Uniti. In questo libro c'è un concetto chiamato la scelta della non verità. Un giovane fece un sogno in cui apparve una donna anziana che gli disse di andare in un certo luogo. Il giovane andò in quel luogo. La donna anziana gli disse: sei stato scelto da Dio. Quando il giovane udì questo, chiese: io non credo in Dio, come ha fatto egli a scegliere me? La donna anziana rispose: anche se non credi in Dio, Dio ti ha scelto. Una tale scelta è una decisione egoistica fatta dagli esseri umani. Come può Dio mandare unilateralmente alcune persone all'inferno e sceglierne altre? La scelta di Dio è di scegliere tutti in Gesù Cristo, e senza Gesù Cristo egli non sceglie nessuno. Una dottrina dell'elezione senza Gesù Cristo non è biblica. Questo tipo di scelta dottrinale è una non verità. Tuttavia, molti teologi dicono che Dio sceglie alcuni e non altri. Assolutamente no. Dio ha scelto di salvare tutte le persone attraverso Gesù Cristo. La ragione per cui alcuni non ricevono la salvezza è che non credono nel Vangelo della remissione dei peccati attraverso l'acqua e lo Spirito dati da Gesù, non perché Dio non avesse intenzione di salvarli. Dio ha stabilito di salvare tutte le persone da tutti i peccati. Prima della creazione del mondo, Dio decise di salvare tutti i peccatori, creati come sue creature, dai loro peccati e di renderli suoi figli attraverso la salvezza dell'acqua e dello Spirito compiuta da suo Figlio, Gesù Cristo. Attraverso la salvezza dell'acqua e dello Spirito in Cristo, Dio ha scelto di salvare tutta l'umanità da tutti i peccati del mondo. Questo è ciò che la Bibbia insegna riguardo alla predestinazione e all'elezione di Dio. Coloro che sono nati di nuovo credendo nel Vangelo della remissione dei peccati attraverso l'acqua e lo Spirito di Gesù sono i prescelti in Gesù Cristo. Tuttavia, nella teologia, la scelta di Dio è divisa tra eletti e non eletti. Perciò, si dice che i monaci buddisti che non credono non sono scelti da Dio. Ma Dio ha avuto l'intenzione di salvare anche quei monaci che non credono, attraverso Gesù Cristo. Se esiste una selezione incondizionata senza Gesù Cristo, ci sarebbe bisogno di predicare o di credere? Se Dio avesse selezionato senza Gesù Cristo, il Salvatore, quale bisogno ci sarebbe per i peccatori di credere in Gesù? Come potrebbero compiersi l'amore, la verità, la salvezza di Dio e tutte queste parole? Allora, ci sarebbe bisogno che i servi giusti di Dio su questa terra predichino il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo? Le persone giuste che sono state liberate dai loro peccati avrebbero bisogno di evangelizzare? È forse vero che Dio Padre abbia già selezionato chi andrà in cielo e chi andrà all'inferno senza Gesù Cristo? La selezione di Dio di Giacobbe in Gesù Cristo, dicendo: «Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Significa che Dio sapeva fin dal grembo che Giacobbe sarebbe stato un credente attraverso Gesù Cristo e lo selezionò. In questo mondo ci sono molti peccatori che credono in Gesù. Se li categorizziamo in due gruppi, un gruppo è come Esaù e l'altro come Giacobbe. Perché Dio amò Giacobbe? Giacobbe sapeva di non avere giustizia e riconosceva le proprie inadeguatezze. Perciò confessò di essere un peccatore davanti a Dio e cercò la grazia di Dio. Perciò Dio chiamò Giacobbe e lo salvò. Tuttavia, Esaù si affidò più alla propria forza che a Dio e non credette nel Signore, quindi non entrò nella grazia della salvezza che cancella tutti i peccati. Perciò è vero che Dio disse: «Ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù». Dio ha già selezionato, dalla sua parte, di salvare tutta l'umanità attraverso Gesù Cristo. I peccatori devono solo credere nella grazia della rimozione del peccato attraverso Gesù Cristo. Allora, la verità e la giusta salvezza di Dio Padre saranno adempiute. L'unica cosa che tutti noi peccatori dobbiamo fare è credere nel nostro cuore che Gesù Cristo ha rimosso i nostri peccati. Credere nella salvezza che Gesù ha compiuto rimuovendo i peccati è ciò che tutti devono fare. E Dio ha completato la salvezza dei peccatori attraverso la salvezza che Gesù Cristo ha compiuto rimuovendo tutti i peccati. La dottrina della santificazione della non verità. È vero, come afferma la dottrina della santificazione, che diventiamo santi gradualmente e che la salvezza si compie in questo modo? No, non lo è. Noi siamo giusti e riceviamo la salvezza una volta per sempre credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. La dottrina della santificazione è una falsa dottrina ideata da Satana per ingannare i peccatori e impedirgli di essere liberati dal peccato. La dottrina della santificazione insegna che la salvezza avviene attraverso una trasformazione graduale nella santità dopo aver creduto in Gesù. Secondo questa dottrina, una persona non diventa giusta istantaneamente credendo in Gesù, ma riceve il perdono del peccato originale dovendo tuttavia pentirsi quotidianamente dei peccati personali. Col tempo, il suo carattere sarebbe presumibilmente trasformato nella santità. La teoria della santificazione si concentra sul cambiamento graduale delle persone. È una teoria plausibile che suggerisce che uno diventa un cristiano santo cambiando gradualmente dopo aver creduto in Gesù. Questa falsa teoria della santificazione ha ingannevolmente convinto e rassicurato coloro che credono in Gesù all'interno del cristianesimo. Essi pensano: «Il mio carattere cambierà un giorno, diventerò qualcuno che non pecca più». e vivono come peccatori fino alla morte, cadendo sotto il severo giudizio di Dio. Allora, cosa dice la Bibbia? In Romani, capitolo 8, versetto 30 si legge: «E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati». Nel versetto 29 si dice: «Poiché quelli che gli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli». Dal punto di vista umano, può sembrare che sia necessario un processo perché un peccatore diventi giusto. Tuttavia, la Bibbia dice che Dio rende una persona giusta istantaneamente attraverso Gesù Cristo. Dio ha chiamato i peccatori per renderli giusti. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. Gesù venne su questa terra per i peccatori, ricevette il battesimo nel fiume Giordano per prendere su di sé i peccati del mondo. Ricevette il giudizio per quei peccati sulla croce al nostro posto, rimuovendo così tutti i peccati. Coloro che credono in questo Vangelo diventano persone giuste senza peccato. Perciò, coloro che credono nel loro cuore che Gesù ha rimosso tutti i peccati del mondo diventano gloriosi figli di Dio una volta per sempre. Quando le creature credono nella rimozione dei peccati da parte di Gesù, esse sono rese giuste una volta per sempre e diventano gloriosi figli di Dio. Gesù eliminò tutti i peccati dei peccatori attraverso il suo battesimo e il sangue della croce, rendendoli così giusti istantaneamente, salvandoli e facendoli diventare figli di Dio. Questa è la grazia di Dio. Alcuni credenti in Gesù guardano Romani, capitolo 8, versetto 30 e dicono: «Non implica forse dei passi o un progresso graduale? Non significa che Dio chiami, giustifichi e glorifichi gradualmente?» Dicendo questo, ingannano. Questi ingannatori usano la dottrina della santificazione per ingannare le persone, dicendo che uno diventa giusto e santificato gradualmente, guardando al futuro. Tuttavia, la Bibbia dice che diventiamo giusti e gloriosi una volta per sempre attraverso Gesù, non al tempo futuro ma al tempo compiuto. C'è una chiara differenza tra il tempo futuro e il tempo compiuto. Dobbiamo credere nella parola di Dio come è registrata nella Bibbia, senza aggiungere o togliere neppure una lettera o un punto, e comprendere ciò che la parola dice. La parola di Dio registrata nella Bibbia dice che diventiamo giusti una volta per sempre e diventiamo gloriosi figli di Dio una volta per sempre. La salvezza che ci rende giusti una volta per sempre attraverso Gesù è distintamente diversa dalla teoria della santificazione della non verità. La santificazione di cui parla la non verità è una teoria che dice che uno crede in Gesù e riceve il perdono del peccato originale, ma deve pentirsi quotidianamente dei peccati commessi durante il suo cammino di fede, cambiando gradualmente e diventando una persona completamente giusta davanti a Dio. I peccatori rimangono peccatori ancora più grandi anche dopo aver creduto in Gesù, perché credono in questa falsa teoria. Perciò, la dottrina della santificazione è una non verità. La Bibbia afferma chiaramente che uno diventa giusto una volta per sempre credendo in Gesù, e coloro che ricevono la rimozione dei peccati diventano gloriosi figli di Dio. Dio dice che, così come un figlio della carne nasce in questo mondo una volta per sempre, anche un figlio di Dio diventa una persona giusta e gloriosa. E un figlio di Dio una volta per sempre quando comprende e crede nella verità della rimozione dei peccati. La teoria della santificazione, che è una non verità, è una parola nata dalla falsità. Ottenere la salvezza completa dal peccato. Per ricevere la salvezza completa dal peccato una volta per sempre, bisogna credere nel Vangelo dell'acqua, battesimo, e dello Spirito, mediante il quale Gesù ha rimosso i peccati del mondo. In Romani, capitolo 8, versetto 1 è scritto: «Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Dio ha reso tutti i peccatori persone completamente giuste e ha liberato pienamente coloro che sono in Cristo Gesù dalla legge del peccato e della morte». Ebrei, capitolo 9, versetto 12 parla della completa rimozione dei peccati da parte di Dio. Non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. È descritto che coloro che credono in Gesù Cristo sono resi giusti una volta per sempre e possono entrare in cielo una volta per sempre. Le persone sono salvate da tutti i peccati del mondo e dai propri peccati ascoltando e credendo nel Vangelo della salvezza, secondo cui Gesù ha rimosso i peccati attraverso l'acqua e lo Spirito. Coloro che sono nati di nuovo credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito e sono lavati puliti da tutti i peccati del mondo. Tuttavia, i peccatori credono erroneamente di essere perdonati solo del peccato originale quando credono in Gesù e di dover pentirsi ogni giorno di tutti i peccati personali che commettono, ricevendo il perdono dei peccati ogni giorno. Per questo motivo non possono fare a meno di andare all'inferno a causa della loro errata fede in Gesù. Credere in Gesù in modo scorretto porta le persone all'inferno. Una tale fede richiede il pentimento quotidiano per i peccati passati, presenti e futuri, rendendo impossibile ottenere la salvezza completa. Se uno avesse veramente ricevuto la rimozione di tutti i peccati attraverso la fede in Gesù, sarebbe un figlio di Dio e una persona giusta. La remissione dei peccati attraverso il Vangelo dell'acqua e dello Spirito significa diventare giusti una volta per sempre, diventare figli di Dio una volta per sempre ed entrare in cielo una volta per sempre. Anche se una persona è salvata da tutti i peccati del mondo attraverso Gesù, la sua carne non cambia fino alla morte. Tuttavia, il cuore che ha ricevuto la rimozione dei peccati una volta per sempre diventa uno spirito saturato della giustizia di Dio. La Bibbia dice che lo spirito diventa completo e giusto una volta per sempre credendo nel Vangelo della remissione dei peccati compiuta da Gesù. E diamo in Ebrei, capitolo 10, versetti da 9 a 14 quale Vangelo è vero e quale non lo è. Egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. In questo passo è dichiarato al tempo passato perfetto che la salvezza che rende giusti i peccatori è stata compiuta. Per ottenere la salvezza completa, bisogna credere una volta per sempre nel Vangelo della remissione dei peccati attraverso l'acqua e lo Spirito dati dal Signore. Gesù ha dato una redenzione eterna una volta per sempre. Come possono le persone vivere sempre con gioia? È perché i miei peccati sono stati completamente rimossi attraverso il battesimo e lo spargimento di sangue di Gesù. Se crediamo nell'espiazione eterna compiuta da Gesù, diventiamo giusti una volta per sempre. Nella Bibbia, Dio dice: siate sempre allegri. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetti da 16 a 18. Rallegratevi sempre. Coloro che credono nell'espiazione eterna data da Gesù attraverso lo Spirito Santo, l'acqua battesimo e il sangue ricevono la rimozione di tutti i peccati del mondo una volta per sempre. Non hanno peccato nei loro cuori e possono sempre rallegrarsi. Come possono le persone rallegrarsi sempre? È perché non hanno peccato. Gesù ha tolto tutti i nostri peccati e ci ha resi senza peccato. Perciò rendiamo grazie per questo. A causa delle nostre inadeguatezze, veniamo a rendere grazie davanti a Dio. Coloro che ricevono la rimozione di tutti i peccati una volta per sempre credendo nella parola scritta di Dio possono rallegrarsi sempre. Il Salmo, capitolo 32, versetto 1 dice: beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Essere coperti non significa che i peccati siano ancora lì ma nascosti. Significa che Gesù ha lavato via tutti i peccati. Ha salvato una volta per sempre coloro che credono. La rimozione eterna dei peccati dell'umanità da parte di Gesù è registrata nel Nuovo Testamento. Quando Gesù fu battezzato, la frase «Perché così ci conviene adempiere ogni giustizia». Matteo, capitolo 3, versetto 15 significa «Ciò è più appropriato» o «Ciò è più adatto». Gesù fu battezzato nel modo più appropriato, proprio come nell'Antico Testamento un capro o un agnello riceveva i peccati del peccatore mediante l'imposizione delle mani. Gesù ricevette il battesimo da Giovanni per prendere su di sé tutti i peccati di tutti i peccatori una volta per sempre, rendendoli senza peccato. Perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Matteo, capitolo 3, versetto 15. Gesù ricevette il battesimo in questo modo per prendere su di sé tutti i peccati dei peccatori del mondo, salvandoli da tutti i peccati mondani una volta per sempre. Matteo, capitolo 3, versetto 15 dice «Perché così ci conviene». Il che significa che Gesù prese su di sé tutti i peccati dei peccatori del mondo attraverso il battesimo che egli ricevette. Perciò, tutta la giustizia di Dio fu adempiuta. Non dobbiamo pensare alla rimozione eterna del peccato da parte di Dio in termini fisici. Dobbiamo crederla attraverso la parola della salvezza di Dio. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Salmo, capitolo 32, versetto 1. Quando una persona nasce su questa terra, tutti i peccati che commette, sia interiormente che esteriormente, furono trasferiti al nostro Signore quando egli ricevette il battesimo da Giovanni al fiume Giordano, Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 17. Egli prese su di sé tutti i peccati del mondo e andò alla croce. Inoltre, ricevendo il battesimo e morendo al nostro posto, il Signore prese su di sé tutti i peccati immondi e detestabili commessi nel mondo, così come il giudizio per tutti quei peccati. Poiché il nostro Signore prese su di sé tutti i peccati e le trasgressioni di noi peccatori attraverso il suo battesimo, tutti i nostri peccati furono trasferiti su di Lui, ed è per questo che Gesù poté morire sulla croce. Coloro che credono in questa verità della salvezza rinascono istantaneamente come giusti, liberi dal peccato. Poiché il Signore vive in eterno, coloro che credono nella remissione dei peccati del Signore possono anche essere preservati come giusti in ogni momento. Davanti a Dio Padre si può dire con audacia: Padre, salve. Sono diventato tuo figlio credendo in Gesù, il tuo unico figlio. Ti ringrazio, Dio Padre. Ti ringrazio per avermi fatto tuo figlio. Questo non è dovuto al mio merito, ma perché il Signore è venuto su questa terra e mi ha salvato da tutti i peccati. E ha detto al suo battesimo e nello spargimento del suo sangue. Perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Matteo, capitolo 3, versetto 15. Ti ringrazio per avermi fatto tuo figlio attraverso la grazia del battesimo di Gesù e il merito della rimozione dei peccati. Hai mai consegnato tutti i tuoi peccati al nostro Salvatore Gesù Cristo? Tutti i tuoi peccati sono stati trasferiti a Gesù? Dio ha reso i peccatori completamente integri una volta per sempre attraverso la loro fede nel battesimo d'acqua di Gesù e nel suo spargimento di sangue. I peccatori hanno ottenuto la santità una volta per sempre attraverso la fede nel battesimo e nel sangue del Signore. La relazione tra il battesimo di Gesù e l'imposizione delle mani. Qual è la relazione tra il battesimo di Gesù e l'imposizione delle mani? L'imposizione delle mani e il battesimo di Gesù sono la legge della salvezza stabilita da Dio, dove i peccati dei peccatori vengono trasferiti. Dio ha deciso di completare la salvezza di coloro che credono in Gesù mettendovi un punto nel passato e ha liberato pienamente i peccatori da tutti i peccati. Il Signore ha detto che ha già salvato i peccatori da tutti i peccati. Credi nella parola scritta di Dio o credi nei tuoi propri pensieri? Non è forse giusto credere nella parola scritta di Dio? La fede è corretta quando è fondata sulla parola scritta di Dio. I peccatori diventano giusti ascoltando e credendo nella verità della salvezza, che è il Vangelo del battesimo di Gesù nel fiume Giordano e del suo sangue. Coloro che credono entrano nella grazia di Dio. Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E, mentre ogni sacerdote è in piedi ogni giorno ministrando e offrendo spesse volte i medesimi sacrifici, che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Ebrei, capitolo 10, versetti da 10 a 12. Il Signore dice che egli ha già eliminato tutti i peccati del mondo circa 2000 anni fa una volta per sempre. Noi dobbiamo solo credere nella parola scritta. Non c'è bisogno che ci sforziamo di rimuovere i nostri propri peccati. Dobbiamo semplicemente credere. Il Vangelo della rimozione del peccato è un dono dato da Dio. In Levitico, capitolo 16, versetti da 21 a 22, durante l'era dell'Antico Testamento, un capro veniva portato al tabernacolo e si imponevano le mani sulla sua testa. Poi, davanti a Dio, si confessava: ho commesso questi peccati? E i peccati venivano trasferiti sulla testa del capro. Così, il sacrificio riceveva l'imposizione delle mani, prendeva su di sé tutti i peccati del peccatore e moriva al posto del peccatore. Nel giorno dell'espiazione, il capro riceveva l'imposizione delle mani e portava tutti i peccati degli israeliti per quell'anno, veniva condotto nel deserto e moriva. Così Dio salvò tutti gli israeliti da tutti i loro peccati. Per eliminare i peccati del popolo, doveva esserci prima un sommo sacerdote per trasferire i peccati e, in secondo luogo, un sacrificio per ricevere i peccati trasferiti. Il sommo sacerdote imponeva le mani sulla testa dell'offerta sacrificale con entrambe le mani, confessava i peccati del popolo e li trasferiva sul capro espiatorio mediante l'imposizione delle mani. Il capro espiatorio veniva poi mandato nel deserto, una terra arida senza acqua né erba, per morire. Così il popolo d'Israele riceveva la rimozione di tutti i suoi peccati. In questo modo, il Signore comandò che tutti i peccati dei peccatori fossero trasferiti sull'offerta sacrificale. Come è scritto: poserà quindi la sua mano sulla testa dell'olocausto. Levitico, capitolo 1, versetto 4, secondo la legge stabilita da Dio, quando un peccatore o il sommo sacerdote imponevano le mani sull'offerta sacrificale, i peccati del peccatore venivano trasferiti su di essa. Allo stesso modo, quando una persona posseduta da un demone impone le mani sulla testa di un'altra persona e prega, il demone può essere visto trasferirsi sulla persona che riceve l'imposizione delle mani. Tuttavia, l'imposizione delle mani di cui parla la Bibbia si riferisce al mezzo attraverso il quale i peccati vengono trasferiti, cioè all'atto della trasmissione. Quando un peccatore imponeva le mani sull'offerta sacrificale, i suoi peccati venivano sempre trasferiti su di essa. Se una persona posseduta da un demone imponeva le mani su qualcuno, il demone veniva trasferito, e se una persona che è rinata senza peccato imponeva le mani su qualcuno in preghiera, la potenza di Dio veniva trasferita per guarire la malattia. Osservando la legge del sacrificio per la salvezza stabilita da Dio nell'Antico Testamento, il peccatore imponeva le mani sulla testa dell'offerta sacrificale per trasferirvi i suoi peccati. E poi l'offerta veniva uccisa. La carne veniva data al sacerdote, che metteva il grasso sull'altare degli olocausti, aspergeva il sangue sui corni dell'altare e infine versava il sangue sul terreno, per eliminare tutti i peccati. Tuttavia, questo sacrificio quotidiano non poteva rendere completo lo spirito di una persona. Perciò, Dio diede agli israeliti una legge di sacrificio che potesse eliminare tutti i peccati commessi dal popolo d'Israele in un anno in una sola volta, come si vede in Levitico, capitolo 16, versetti da 29 a 31. Questo doveva essere fatto il decimo giorno del settimo mese. Dio determinò di salvare il popolo d'Israele da tutti i peccati che aveva commesso in un anno attraverso il principio della rappresentanza, usando Aronne, il sommo sacerdote, e stabilì il giorno dell'espiazione per eliminare i peccati d'Israele di quell'anno. In Levitico, capitolo 16, versetti da 21 a 22 è scritto: Aronne poserà entrambe le sue mani sulla testa del capro vivo e confesserà su di esso tutte le iniquità dei figli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati, e li metterà sulla testa del capro, lo manderà poi nel deserto per mezzo di un uomo appositamente scelto. Il capro porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria, e quell'uomo lo lascerà andare nel deserto. Il sommo sacerdote Aronne trasferì tutti i peccati di Israele di un anno sul capro in una sola volta mediante l'imposizione delle mani, liberando il popolo dai suoi peccati per quell'anno. Questo era un modello del sacrificio eterno. Gesù è il significato di Azazel. Mandato via. Dio Padre mandò suo figlio Gesù su questa terra per salvare noi peccatori dai peccati del mondo. In Matteo, capitolo 3, versetto 15, Giovanni Battista, l'ultimo sommo sacerdote dell'Antico Testamento, battezzò Gesù, trasferendo su di lui tutti i peccati del mondo. Gesù ricevette questo battesimo, prendendo su di sé i peccati del mondo, e come l'agnello di Dio, Giovanni, capitolo 1, versetto 29, fu crocifisso sulla croce, versò il suo sangue e diede la sua vita per salvare tutti coloro che credono. I peccatori ricevono la salvezza da tutti i peccati credendo in questa legge della salvezza. Così i peccatori diventano giusti attraverso la fede. Rendo veramente grazie. La relazione tra il battesimo di Gesù e il lavaggio via del peccato. Anche i cristiani che credono in Gesù e continuano a vivere come peccatori dicono in chiesa: Dio, perdonami per i peccati che ho commesso durante la settimana, nei tre giorni passati, e per i peccati che ho commesso oggi, Signore, io credo. Professando di essere stati salvati dai peccati credendo nella crocifissione di Gesù, tuttavia, tornano alla loro vita quotidiana e peccano di nuovo. Gesù, come l'Azazel dell'Antico Testamento, prese su di sé tutti i peccati dei peccatori attraverso il battesimo e sparse il suo sangue sulla croce per salvare tutti coloro che credono. Perché i peccatori siano salvati dal peccato, devono credere nella parola della salvezza compiuta da Gesù. Nel Nuovo Testamento è scritto che, quando Gesù ricevette il battesimo da Giovanni Battista, tutti i peccati di tutte le persone furono trasferiti su di lui attraverso il battesimo, adempiendo la giustizia di Dio. Così tutti i peccati del mondo furono lavati via. Perciò, coloro che credono sono salvati da tutti i peccati. In Matteo, capitolo 3, versetti da 13 a 16 si dice che Gesù ricevette il battesimo da Giovanni e sparse il suo sangue, diventando il salvatore di coloro che credono in quest'opera di salvezza. Il Vangelo della Verità, che è l'acqua e lo Spirito, dichiara che Gesù prese su di sé tutti i peccati del mondo una volta per sempre attraverso il suo battesimo. Tuttavia, i falsi insegnamenti dicono che bisogna ricevere la remissione dei peccati ogni giorno. In cosa dovremmo credere? Dovremmo credere nella salvezza che rimuove tutti i peccati una volta per sempre, o dovremmo ricevere la remissione dei peccati quotidianamente? È chiaro che il nostro Signore ha già rimosso tutti i peccati una volta per sempre. Gesù completò la salvezza una volta per sempre con l'acqua e il sangue, e credere in questo è la vera credenza. Coloro che credono di dover ricevere la remissione dei peccati ogni giorno non saranno salvati dal giudizio di Dio. La vera remissione dei peccati richiede di credere che Gesù sia stato battezzato e abbia versato il suo sangue sulla croce per salvarci una volta per sempre. L'unica cosa che i peccatori devono fare davanti a Dio è credere con gratitudine. Coloro che credono in modo scorretto dicono che il peccato originale è perdonato, ma che i peccati quotidiani devono essere perdonati ogni giorno e che si deve raggiungere la santificazione per diventare giusti. Questa è una credenza fuorviata. La rimozione di tutti i peccati è stata compiuta una volta per sempre attraverso il battesimo di Gesù e la croce. I peccati devono essere trasferiti attraverso il battesimo di Giovanni e il sangue deve essere sparso. Commettere peccati e dire «Perdonami» non è conforme alla giustizia di Dio. La legge di Dio dichiara che il salario del peccato è la morte. Dobbiamo riconoscere che Dio è santo e giusto. Così, Dio è santo e giusto. Quando le persone peccano e pregano per il perdono dicendo «Ho sbagliato, perdonami», è un atto che disregards la giustizia di Dio. Questo è solo un tentativo di sute ones conscience after sinning piuttosto che cercare la remissione dei peccati da Dio. È sufficiente sute ons conscience after sinning? La vera remissione dei peccati richiede di credere nel battesimo di Gesù e nel giudizio del suo sangue. Bisogna credere con il cuore affinché i peccati siano lavati via. Credere nel battesimo di Gesù e nella croce insieme è necessario per evitare il terrifying judgment of hell. Dobbiamo comprendere accuratamente la salvezza dal peccato attraverso la parola. In Ebrei, capitolo 9, versetto 22 è scritto: «E, secondo la legge, quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati». La legge di giustizia di Dio afferma che i peccati devono essere espiati con il sangue e con la morte. Senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Questa era la legge giusta di Dio, che indica che non può esserci rimozione del peccato. Senza un prezzo. La legge di Dio è giusta. Gesù ricevette il battesimo da Giovanni e sparse il suo sangue sulla croce per dare ai peccatori la rimozione del peccato. Gesù prese su di sé i peccati del mondo attraverso il battesimo e morì al loro posto, salvandoli. In Matteo, capitolo 3, versetto 15, Gesù ricevette il battesimo come il metodo. Perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Per prendere su di sé tutti i peccati del mondo e sparse il suo sangue sulla croce per salvare i credenti da tutti i peccati. Tuttavia, poiché Gesù è stato battezzato e ha versato il suo sangue sulla croce per salvarci dal peccato una volta per sempre, chiedergli di perdonare i peccati ogni giorno equivale a dire che Gesù dovrebbe scendere di nuovo, essere battezzato di nuovo e morire di nuovo sulla croce. Dobbiamo conoscere e credere nella legge di giustizia di Dio riguardo al peccato. Ora Gesù non ha bisogno di essere battezzato di nuovo né di morire due volte sulla croce per i peccati dei peccatori. Dio Padre considererebbe probabilmente i credenti in Gesù che pregano ogni giorno per il perdono come i più detestabili. Voi increduli, maledetti, che fate sì che mio figlio Gesù sia battezzato di nuovo e crocifisso di nuovo. Voi credete nel battesimo e nella croce di mio figlio, e tuttavia affermate ancora di essere peccatori. Io vi manderò nell'inferno ardente attraverso il mio giusto giudizio. Voi, esseri umani, uccidereste vostro figlio due volte? Anche voi, uomini malvagi, non lo fareste. Come potete chiedere a me, Dio, di uccidere di nuovo mio figlio a causa dei peccati che commettete dopo aver creduto in lui? Mio figlio, il vostro Salvatore, ha già preso su di sé tutti i vostri peccati, passati, presenti e futuri, attraverso il suo battesimo e ha portato il giudizio sulla croce. Non vi ha forse salvati da tutti i vostri peccati? Pertanto, voi che credete in Gesù ma rimanete peccatori, non mi provocate. Credete nel Vangelo della salvezza attraverso l'acqua, il sangue e lo Spirito di Gesù, che ha lavato via tutti i vostri peccati. Gesù dice a coloro che credono in Lui ma si considerano ancora peccatori: andate e ascoltate la parola che è predicata nella verità e ricevete la rimozione del peccato. Pertanto, Gesù dice loro di credere nella verità e di combattere contro la falsità per vincere e ricevere la rimozione di tutti i loro peccati. Ora, ciò che i peccatori devono fare è credere nel battesimo di Gesù, che fu il metodo più appropriato mediante il quale tutti i peccati furono trasferiti su di lui, e credere in Gesù che sparse il suo sangue sulla croce come giudizio per tutti i peccati. Dio dice: dovete credere nel battesimo e nel sangue di Gesù con il cuore per diventare giusti e confessare con la bocca per ricevere la salvezza. Ora è il momento di credere con il cuore e ricevere la salvezza. Qual è il risultato della fede nelle opere piuttosto che nella fede nella verità? I peccatori che credono in Gesù ma non sono stati salvati dai peccati del mondo possono inizialmente essere entusiasti per 3 o 5 anni. Ma presto la loro passione svanisce. All'inizio sono zelanti, ma col passare del tempo anche quello zelo scompare. Se si crede nella salvezza di Gesù come in una religione di opere, la passione presto si affievolirà. Coloro che sono spiritualmente ciechi non possono distinguere tra verità e falsità, quindi si affidano ai loro sensi e accumulano conoscenza attraverso di essi. Scambiano le sensazioni emotive, come le lacrime, per la salvezza del perdono. Tuttavia, la salvezza dalla rimozione del peccato non è legata alle sensazioni emotive. Così, i ciechi spirituali, non conoscendo la verità della rimozione del peccato, saltano da una casa di preghiera all'altra, da un incontro di risveglio all'altro, cercando di recuperare il loro primo amore. Ma non riescono a trovare quella sensazione, e la purificazione emotiva dei peccati diventa un vano sforzo. Se avessero creduto correttamente fin dall'inizio e avessero ricevuto la salvezza, quella salvezza scintillerebbe più luminosa ogni giorno che passa, portando grazia sia allo spirito che al corpo. Tuttavia, la salvezza della falsità può scintillare all'inizio, ma svanisce dopo 5 o 10 anni perché non hanno ascoltato il vero Vangelo fin dall'inizio. Gli ipocriti scribi e farisei fingono di essere umili, portano la Bibbia con decoro, pregano bene, recitano il Credo degli Apostoli e il Padre Nostro. Pregano diligentemente per il pentimento. Salgono di grado e le loro sensazioni si intensificano, ma i loro peccati si accumulano e, alla fine, e in ultima analisi, sono respinti da Dio. A causa dei loro peccati. Imbiancano il loro esterno con la religione, ma i loro cuori sono marci e pieni di peccato, trasformandoli in truffatori, peccatori e ladri. Questo è il risultato di credere nel cristianesimo come in una religione di opere piuttosto che nella vera credenza. Il cristianesimo non deve essere creduto attraverso le proprie azioni. Si tratta di credere con il cuore per ottenere la giustizia e confessare con la bocca per ricevere la salvezza. La fede ci rende giusti una volta per sempre. Vediamo in Ebrei, capitolo 10, versetti da 16 a 18. Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Aggiunge. E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Ora che hanno ricevuto pienamente la rimozione del peccato, non c'è più bisogno di sacrifici per il peccato. Può sembrare strano, all'inizio, sentire che coloro che credono nel battesimo e nella croce di Gesù non hanno più bisogno di ricevere la rimozione del peccato. Tuttavia, questa è la verità parlata dalla Bibbia. Non è parola umana, ma la parola della Bibbia, che è lo standard per ogni cosa. Metterò le mie leggi nei loro cuori e nelle loro menti le scriverò. Cosa accade dopo aver ricevuto la rimozione del peccato? Dopo aver ricevuto la rimozione dei peccati attraverso la fede nella verità, non c'è più peccato nel cuore, si è chiaramente giusti nei pensieri e quindi si vive una luminosa vita di fede. E Dio dice in Ebrei, capitolo 10, versetto 18. Ora, dove c'è il perdono di queste cose? Non c'è più offerta per il peccato. Perché? Io, Dio, ho fatto sì che mio figlio Gesù prendesse su di sé tutti i peccati del mondo attraverso il battesimo. Questo fu fatto nel modo più appropriato. Come è scritto in Matteo, capitolo 3, versetto 15. Perché così ci conviene. Mio figlio Gesù prese su di sé tutti i vostri peccati, li rimosse e fu giudicato al vostro posto, salvando tutti i credenti da tutti i peccati del mondo una volta per sempre. Ora, non dovete più preoccuparvi dei vostri peccati. Mio figlio Gesù ha pagato interamente il prezzo dei vostri peccati. Come non vi preoccupate più di un debito una volta che è stato saldato, così mio figlio Gesù ha preso su di sé i vostri peccati attraverso il battesimo. È stato giudicato ed è morto al vostro posto. Ora non morirete a causa dei vostri peccati, perché mio figlio Gesù ha rimosso tutti i vostri peccati attraverso il suo battesimo e il suo sangue. E in Ebrei, capitolo 10, versetto 18. Dove c'è il perdono di queste cose? Significa che tutti i peccati del mondo sono stati eliminati. Non c'è più offerta per il peccato. Coloro che credono in Gesù e sono rinati devono forse offrire ancora sacrifici per rimuovere i loro peccati? No, non devono. Signore, perdonami e lava via i miei peccati. Credere in Gesù ma vivere ancora nel peccato, più miseramente, è dovuto al fatto che non conoscono la verità della salvezza e non hanno ricevuto la rimozione del peccato. Possono sembrare devoti membri di chiesa esteriormente, ma i loro cuori sono completamente corrotti dal peccato, rendendoli veri peccatori. Un peccatore compie atti malvagi senza rendersi conto che sono peccaminosi agli occhi di Dio. Questo perché non conosce la legge del vero Dio e, quindi, non comprende che cosa sia il peccato. Sa solo di non dover peccare secondo la propria coscienza, ma ignora i peccati indicati dalla parola di Dio. Dio dice che non credere in Gesù Cristo è un peccato. In Giovanni, capitolo 16, versetto 9 è scritto: Dio dice che il peccato è non credere in me. Dio dice che il peccato consiste nel non credere in me. In Giovanni, capitolo 16, versetto 10 è scritto: di giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Il che significa che il Signore ha completato l'opera giusta di rimuovere i peccati del mondo. Pertanto, il Signore non ripeterà l'opera del battesimo e della croce per i peccati dell'umanità. Il Signore dice che coloro che credono nel Vangelo della salvezza attraverso il suo battesimo, la croce e lo Spirito Santo sono senza peccato e giusti. La salvezza di tutta l'umanità dal peccato è stata completata attraverso il battesimo di Gesù e lo spargimento del suo sangue sulla croce. Non esiste altro modo per salvare i peccatori dal peccato se non attraverso il battesimo di Gesù e la sua crocifissione sulla croce. Negli Atti è scritto: poiché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini, per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Gesù venne su questa terra, fu battezzato da Giovanni e sparse il suo sangue per completare la salvezza dei peccatori. Una volta per sempre. Noi riceviamo questa salvezza credendo con il cuore nella verità della salvezza. Gesù ci ha resi completi attraverso l'acqua e lo Spirito. Gesù ha purificato tutti i peccati del mondo, ogni peccato commesso dagli esseri umani in pensiero e in azione, attraverso il Vangelo dell'acqua e del sangue che Egli ha compiuto. Pertanto, possiamo dire che riceviamo la salvezza credendo in ciò che Egli ha fatto. Se crediamo nella verità che Gesù Cristo ha compiuto, diventiamo giusti e senza peccato una volta per sempre. Il battesimo e il sangue di Gesù, le due opere dell'acqua e del sangue, sono la vera verità per noi. Questa non è la dottrina della predestinazione o dell'elezione di cui parla la teologia cristiana. Ma piuttosto che Gesù fu battezzato, prese su di sé tutti i peccati del mondo, andò alla croce, fu giudicato e salvò i peccatori da tutti peccati e da ogni giudizio una volta per sempre.